La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Mani, parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno e buon anno a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella e in questo programma parliamo una volta al mese di educazione finanziaria, perché fare i soldi costa fatica, ma a perderli purtroppo si fa in fretta. E ne parliamo usando un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile, accompagnati ovviamente da un esperto di educazione finanziaria, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio.
Buongiorno Marco, grazie a voi e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, nella prima puntata, eravamo ancora nel 2023, abbiamo spiegato come funziona il sistema economico e quale ruolo giocano le banche. Poi nella seconda puntata abbiamo proposto alcuni consigli per aiutare a redigere un buon budget familiare e dall'altro abbiamo ricordato quali avvertenze seguire su mutui e prestiti. Oggi parleremo di un altro strumento bancario molto diffuso, molto utilizzato, che sono i conti correnti, e questo lo faremo nella prima parte. Poi nella seconda parte invece di questa puntata ci butteremo su un fenomeno problematico che tocca, ahi noi, sempre più persone, specie quelle più anziane e sprovvedute, sono le frodi bancarie e finanziarie. Ma entriamo subito nel merito della puntata e partiamo proprio dall'ABC. Cos'è e a cosa serve il conto corrente bancario?
Oh, giustamente Marco, come ricordavi, il conto corrente bancario permette alla banca di presentarsi ai risparmiatori. Nella prima puntata abbiamo parlato di come funziona l'economia in generale e della funzione che la banca svolge nell'economia in generale, che è quella di raccogliere il risparmio delle persone e poi fare da intermediario, quindi prestare quell'eccesso di risparmio alle persone che necessitano di fare investimenti, quindi andare a finanziare quei progetti di vita delle persone o delle imprese per poter crescere. Il conto corrente bancario è lo strumento principale che consente alle banche, quindi, di presentarsi ai risparmiatori, di raccogliere il denaro dalle persone e di poterlo poi, attraverso intermediazione creditizia, per prestarlo a imprese e persone che ne hanno bisogno. Quindi assolve una triplice funzione: uno strumento importante nel sistema economico, strumento importante per la banca perché attraverso questo principale strumento svolge la sua attività, e soprattutto uno strumento importante per i risparmiatori, perché dà certezza, dà sicurezza e i soldi sono custoditi in una banca.
Ecco, ovviamente non esiste un solo, perché noi parliamo di conti correnti, ma non esiste un solo tipo di conto corrente, può essere ordinario, può essere a pacchetto, può essere di base. Che cosa differenzia queste tipologie di conti correnti e quindi come scegliere quello più adatto alle proprie caratteristiche? Perché io risparmiatore vado in banca, voglio aprire un conto corrente, come lo scelgo?
Fondamentale qui diventa una corretta consulenza, quindi come scegliere quello più adatto alle proprie caratteristiche. Primo consiglio che do è: non lasciatevi influenzare dalla pubblicità. Ogni persona ha le proprie caratteristiche, ha le proprie esigenze. Quindi domandate il prodotto adatto a voi. Fate domande al vostro consulente, perché giustamente di conti correnti non esiste un solo tipo, ce ne sono di diversi. Conto corrente ordinario, conto corrente per i giovani, conto corrente per accredito dello stipendio, conto corrente per i pensionati, conti correnti a pacchetto, il conto di base. Ogni conto corrente, ogni conto corrente avrà delle caratteristiche particolari più adatte a diverse esigenze. Partiamo ad esempio dal conto di base, che è un conto obbligatorio che tutte le banche devono prestare. È il conto, diciamo, che viene offerto, ed in alcuni casi anche ad essere offerto gratuitamente, a quelle persone che necessitano, hanno poco risparmio, hanno basso reddito e devono poter accedere a uno strumento di risparmio, uno strumento per dare sicurezza ai loro risparmi ad un costo basso o comunque in alcuni casi anche gratuito. Quindi se avete questa esigenza, chiedete alla vostra banca di consigliarvi o di spiegarvi, darvi consulenza su quello che è il conto di base. È adatto a tutti? Sicuramente no. Perché? Come scegliere il conto corrente più adatto alle mie caratteristiche? Per fare questo dobbiamo fare un passo in più.
Che sarebbe?
Sarebbe capire come funziona un conto corrente. Quindi capire anche quali voci di costo di conseguenza ha un conto corrente. Tante volte vediamo degli annunci pubblicitari dove ci dicono il conto che costa zero, ha zero spese di tenuta conto. Le spese di tenuta conto sono l'unica voce di costo di un conto corrente? Assolutamente no. Quali sono le voci di costo di un conto corrente? Abbiamo le spese di tenuta conto, abbiamo, lo ricordo, le imposte che si pagano sul conto corrente, quindi tante volte vediamo degli addebiti e quelle non sono spese bancarie, ma sono per le spese per le imposte, come l'imposta di bollo. Abbiamo la voce poi dei costi per le singole operazioni, abbiamo la voce anche per i servizi collegati al conto corrente e poi soprattutto abbiamo anche la voce del tasso di interesse, quindi un conto, ad esempio un conto che ha un costo di tenuta conto a costo zero ma un basso tasso di interesse, se ha una cifra modestamente magari anche alta, può essere meno conveniente di un costo di un conto corrente che ha un costo di tenuta magari più elevato ma con un tasso di interesse più adeguato.
Certo, con questa risposta hai un pochino anticipato anche quello che volevo chiederti su, come dire, cosa deve fare un correntista quando si presenta in banca per scegliere il proprio conto corrente, perché di solito gli viene offerto il foglio informativo e ha diritto anche a ricevere la copia del contratto, ma esperienza insegna, e molti lo confermano, che questi sono documenti complessi, difficili, molto, molto lunghi, perché si parla anche di centinaia di pagine, quindi un po' su quali voci prestare attenzione, ne hai fatto riferimento, ma ce n'è una in particolare che sembra, diciamo così, banale, ma sulla quale bisogna stare attenti, e cioè il numero di operazioni. Ecco, perché sul numero di operazioni è giusto che chi apra un conto corrente presti la dovuta attenzione?
Come dicevamo prima, come scegliere il conto più adatto alle proprie caratteristiche? Una variante fondamentale diventa proprio il numero di operazioni. Perché? Perché sul conto corrente, e questo potete prenderne visione nell'estratto conto scalare, nell'estratto conto capitale, vengono registrate tutte le operazioni eseguite sul conto corrente, dal prelievo di denaro contante, al prelievo attraverso gli sportelli automatici, quindi attraverso il bancomat, agli bonifici effettuati sia allo sportello attraverso il relax banking. Indipendentemente dai costi, quindi dalle spese fisse di tenuta conto, avrò sicuramente anche un costo per ogni riga che vedrete registrata sul vostro conto corrente. Quindi avere un conto corrente con zero spese di tenuta conto, che poi di fatto ha una spesa fissa, magari anche elevata, su ogni riga prodotta, quindi registrata nell'estratto conto, produrrà un conto corrente costoso. Quindi come trovare il giusto equilibrio, anche qui dipende dal numero di operazioni, dall'esigenza che ha ciascuna persona. Quando andiamo in banca abbiamo il diritto di ottenere il foglio formativo e una copia del contratto. In genere sono anche contratti lunghi. Non perché si voglia nascondere un qualcosa, ma perché per normare un contratto le esigenze sono molte. Il consiglio è: fate le domande opportune. Chiedete al consulente dove trovare riscontro delle vostre esigenze all'interno di quel contratto.
Ecco, proprio su questo punto magari entriamo un attimino più nel concreto, perché un conto è dire fate le domande giuste, ma alla fin fine uno si chiede, in questo mare magnum di informazioni che sono il foglio informativo, la pubblicità e il contratto, ecco, quali sono, diciamo così, le domande giuste, quelle a cui assolutamente non si può rinunciare, ecco, in modo tale che almeno uno riesca ad orientarsi, ad avere una bussola dentro appunto questo groviglio di informazioni.
Perfetto Marco, allora parto proprio dalla bussola. Dobbiamo prendere in mano questa bussola. Qual è la bussola? Sono le vostre esigenze. Quindi prima che vi venga proposto un conto corrente, il consulente vi deve chiedere le vostre esigenze. Questa è la bussola che poi orienterà la scelta e ancora prima le domande che dovete fare al vostro consulente. La bussola è rappresentata, quindi se vogliamo vedere qual è l'asticella, sicuramente metto in primo luogo il numero di operazioni. In secondo luogo metto quali servizi di pagamento dovete collegare al conto corrente, perché dicevo prima il conto corrente diventa lo strumento principale di primo contatto della banca, al quale poi è necessario sicuramente collegare i diversi servizi che ci permettono di effettuare i pagamenti e di prelevare il denaro. Quindi se vediamo solamente il conto corrente ci perdiamo, stiamo guardando il dito, non stiamo guardando alla luna.
Certo, allora sempre sul cavalco, diciamo, questa onda che stai affrontando come un surfista, appunto le banche offrono la possibilità di aprire conti correnti che hanno caratteristiche, costi differenti a seconda dei servizi che offrono. Ecco, allora come si possono mettere a fuoco, diciamo, i servizi che ci possono interessare? Tu prima parlavi di conti correnti per i giovani, per i pensionati, quindi vuol dire che in base alla situazione personale si può trovare il conto corrente, diciamo, adeguato sia dal punto di vista dei costi che da quello dei servizi. Ecco, ma quali sono i servizi, come dire, su cui appunto puntare, su cui porre l'attenzione?
Faccio una prima differenza, visto che abbiamo parlato di conto correnti per i giovani e conti correnti per i pensionati. Provo a immaginare un po' il giovane l'esigenza di essere sempre in mobilità, in giro. Difficilmente si recherà in banca. Il servizio a cui avrà bisogno è il servizio di collegamento telematico. Quindi avrà necessità di un rapido accesso, di recuperare le informazioni attraverso il suo dispositivo mobile, il telefonino cellulare. Mentre se provo a pensare a un conto corrente per un pensionato, penso che abbia anche il piacere di recarsi in banca e parlare con un consulente, quindi penso che l'esigenza principale sia quello di avere un conto corrente che preveda un giusto costo per l'operazione effettuata allo sportello e non online.
Certo, okay. Ecco, conto corrente fisico, diciamo così, quindi con un rapporto diretto con la banca, conto corrente online. Ormai i conti correnti online e gestiti online sono la gran parte, quindi poco o tanto tutti noi abbiamo dovuto imparare a utilizzare i nostri device, gli smartphone eccetera eccetera, per gestire il conto corrente. Ecco, ci sono anche in questo caso, e lo diciamo magari per le persone, come dire, meno abituate ad usare le nuove tecnologie, ci sono delle avvertenze da seguire nella gestione di un conto online?
Qui ti chiedo di specificarmi meglio la domanda, cioè intendi delle avvertenze a seguirle per stare attenti alle frodi o già per in ambito economico? Voglio dire, un conto online mi permette di pagare meno un conto corrente?
Ok, cioè, ad esempio questa potrebbe essere una domanda, cioè il conto online diventa più economico, più vantaggioso rispetto ad un altro tipo di conto?
Sicuramente, perché permette di gestire un'autonomia delle operazioni e quindi senza il coinvolgimento del personale diretto da parte dell'istituto bancario, quindi con un costo minore. Anzi, un conto online deve permettermi di avere un conto corrente a costo minore. Un costo lo avrà sicuramente, perché poi tutte le informazioni devono essere immagazzinate su dei server, su dei computer, quindi un costo per tenere il conto corrente fisso la banca lo ha e giustamente lo deve chiedere al consumatore che accede a quel conto corrente. Sì, in generale il mio consiglio è quello: utilizzate laddove possibile, laddove si ha la capacità e anche le strumentazioni tecnologiche, per le operazioni più semplici, banalmente il bonifico, banalmente il pagamento magari degli F24, dell'IMU, della TAS, della TARI, la tassa per i rifiuti, gli strumenti tecnologici che oramai semplificano la vita del risparmiatore, permettono di risparmiare tempo in coda agli sportelli e consentono di arrivare al risultato in maniera più veloce con un costo più basso.
Certo, anche le domiciliazioni possono essere, come dire, una soluzione da utilizzare attraverso il conto corrente, la domiciliazione delle bollette,
ecco, qui
delle
facciamo
utenze.
Diamo questa indicazione. Sul conto corrente cosa si intende per domiciliazioni? La possibilità che date a un ente, ad esempio potrebbe essere il gestore dell'energia elettrica, di mandare degli addebiti sul vostro conto corrente. In generale il conto corrente, nessuno può mandare addebiti sul vostro conto corrente a meno che voi non l'abbiate autorizzato. Quindi chi può addebitare il conto corrente siete solamente voi, titolari del conto corrente. Se autorizzate qualcuno a mandare degli addebiti, questi si chiamano canalizzazione addebiti bancari. Quindi la bolletta, non dovete più recarvi in posta allo sportello per pagarla, ma l'addebito arriva direttamente in conto. Questo può generare una paura. Se mi arrivano addebiti che non sono dovuti, ecco, qui la normativa vi consente di avere 56 giorni di tempo per respingere e quindi eliminare addebiti dal conto corrente non dovuti. Consiglio, quindi, utilizzate gli strumenti tecnologici, vi consentono di semplificare la vita, ma poi, consiglio mio, non dico giornalmente, ma almeno settimanalmente, visto che avete 56 giorni di tempo per andare a sistemare qualcosa di errato, consultate i movimenti effettuati sul conto corrente.
Perfetto, approfitto di questa cosa che stavi dicendo per farti un'ultima domanda sui conti correnti, poi mandiamo lo stacco musicale e passiamo alle frodi. In caso di reclami o di chiarimenti sul conto corrente, che cosa deve fare un risparmiatore,
Rivolgersi in primo luogo all'istituto dove detiene il conto corrente. In caso di reclami per costi applicati, consiglio di rivolgervi al consulente che vi segue personalmente e che prima avete testato la fiducia, perché se non ho fiducia al mio consulente mai più aprirò il conto corrente con quella persona. Quindi se vi fidate di quella persona, rivolgetevi prima al consulente, andate di persona, evitate di, e anticipiamo un po' l'argomento successivo, di fidarvi delle telefonate che vi arrivano dall'esterno, quindi rivolgetevi voi alla vostra banca. Secondo, come dicevo prima, una volta che viene prodotto l'estratto conto, che può essere mensile o trimestrale, in alcuni casi anche annuale, ma consiglio di averlo almeno trimestrale, avete un 30-60 giorni di tempo, dipende dal contratto del conto corrente, per presentare eventuali reclami sulle operazioni che vengono scritte sul conto corrente, quindi per contestare ad esempio un addebito fraudolento o magari anche un semplice errore sull'estratto conto.
Bene, perfetto, direi che a questo punto possiamo mandare uno stacco musicale, poi ci ritroveremo tra un paio di minuti parlando appunto di frodi bancarie e frodi finanziarie.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. La fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il topo.
Alla fiera dell'est di Angelo Branduardi parla di soldi perché sono soldi che consentono di comprare. E chissà se in questa lunga serie di baratti che il padre effettuò si imbatté in qualche frode, perché questo è l'argomento della nostra seconda parte. Partiamo dai numeri, perché è sempre interessante fotografare i fenomeni partendo dai numeri. Secondo la Consob, che è l'organo di controllo della borsa e dei risparmiatori, ha raggiunto quota 1000 il numero dei siti internet che sono stati bloccati per abusivismo finanziario. È una soglia che non era mai stata raggiunta in Italia. Ecco, dal vostro punto di vista, voi che lavorate in banca, perché c'è questo aumento così esponenziale delle frodi finanziarie, dei siti internet? Forse è legato al fatto che utilizziamo anche molto online, internet e gli strumenti tecnologici per gestire i nostri soldi?
Oh, sicuramente una delle cause è questa. Quindi la prima causa è il maggior utilizzo degli strumenti tecnologici. Negativo? No, assolutamente positivo, ma come ogni cosa ha la doppia faccia, la medaglia presenta queste due facce. Una faccia positiva, dicevamo prima, ci semplifica la vita, più velocità, più comodità. Questa velocità e comodità, da qual è l'altro, il risvolto della medaglia? È un maggior rischio. L'ambito tecnologico è un mondo per tanti ancora sconosciuto, per tanti un mondo un po' nebbioso. Quindi come entrare in questo mondo? Quando c'è nebbia, forse l'abbiamo detto la prima puntata, vado più piano. Quindi se non conosco, rallento, chiedo al consulente. Perché aumentano così tanto i numeri? Oh, sicuramente perché la tecnologia permette anche, lo vediamo qui, 1000 il numero di siti internet che la Consob ha bloccato per abusivismo finanziario. Quindi 1000 siti internet attraverso i quali dei delle persone, cercano di intercettare il risparmio delle persone per poi appropriarsene. Anche qui probabilmente qual è il motivo? Una cultura finanziaria ancora poco bassa in Italia. Perché? Perché laddove viene promesso del rendimento, io invito sempre i miei clienti a riflettere su questa cosa: laddove c'è rendimento c'è rischio. Se il rendimento è troppo alto, il rischio è troppo alto.
Certo. Ok. Entriamo un po' nel merito delle frodi finanziarie. Partiamo da quella più semplice. Io mi presento alla casa, diciamo, della mia presunta vittima e, come ha detto, della banca, della società finanziaria, ma capita anche per le società che offrono utenze domestiche. Suono il campanello, mi presento per entrare in casa. Quindi il consiglio basilare è, come si diceva una volta quando noi eravamo bambini, non parlare con gli sconosciuti, non aprite la porta agli sconosciuti. È così?
Assolutamente. Non aprire mai la porta agli sconosciuti. Laddove soprattutto si presentano per motivi finanziari, motivi legati ad esempio adesso dicevamo alle bollette, non aprire la porta. Quindi il consiglio è rifiutare l'incontro, non aprire la porta, alzare subito il telefono e chiedere riscontro al vostro istituto, telefonando voi direttamente, non al numero che vi dicono, ma telefonare al numero che voi conoscete, al numero di telefono di cui siete già in possesso, per chiedere riscontro di quella persona che si è presentata a casa vostra.
Ecco, questa è la formula, diciamo, più rudimentale, ma
esatto.
È una trappola.
E ne aggiungo
nella quale...
una seconda,
sì,
per fare una piccola battuta, Marco: tenete sempre un secchio d'acqua a disposizione. Se avete un secondo piano, affacciatevi e lanciate l'acqua dal balcone.
Benissimo, teniamo conto, perché una bella doccia fredda fa sempre bene. Stavo dicendo che appunto questa è la formula più rudimentale, nella quale però in questa trappola cadono spesso i più anziani. Ma noi abbiamo appunto detto che sono le truffe, diciamo, che viaggiano sugli strumenti tecnologici, quelle più diffuse. Oltre al fatto che sono truffe, abbiamo anche a che fare con un linguaggio e un tecnicismo che pescano da termini inglesi. Allora io te ne dico quattro, in modo tale che cerchiamo un attimino capire che tipologie di truffa sono. E quindi parliamo di malware, parliamo di phishing, parliamo di vishing e parliamo di smishing o smishing. Quindi sono quattro formule e quattro forme di truffa. Partiamo dalla prima, il malware. Che cosa? Cerchiamo di dirlo magari anche in maniera chiara e sintetica, che è un po' la caratteristica di questo nostro programma. Cosa sono i malware?
Richiamo, penso, un po', giusto per capire cos'è un malware, alla prima forma di malware che si è verificata in ambito tecnologico, che è il cavallo di Troia. Ricordiamo tutti la storia del cavallo di Troia, quando alcune persone si sono intrufolate in questo cavallo di legno che era stato consegnato agli avversari un po' come premio, e durante la notte sono usciti. Ecco, il malware fa questo. Un programma a nostra insaputa viene installato sul nostro dispositivo, magari semplicemente anche cliccando, scaricando un allegato della nostra mail o cliccando sul sito che ci viene presentato tramite un'email. Quel programma viene installato sul nostro computer e manda i dati presenti sul nostro computer, quindi le persone escono dal cavallo, un programma esce dall'allegato e manda i dati personali, sensibili, nostri a un programmatore, a un hacker, a un istituto esterno, che poi ne fa l'utilizzo fraudolento.
Dopo veniamo a come difendersi. Andiamo avanti nel vedere questi strumenti. Il phishing. Phishing viaggia via email, giusto?
Phishing viaggia via email sta per, rispecchia la parola inglese, che sta per pescare. Quindi un pescatore lancia questa email, lancia l'amo, ti prometto rendimento, oppure potrebbe essere: la tua password è scaduta, i sistemi di sicurezza del tuo home banking non sono più efficienti, devi resettare le password. Attenzione, torno un po' all'esempio di quando la persona vi si presenta a casa a bussare. Ecco, prendete le mail che vi arrivano così sporadiche e non aprite. Come non aprite alla persona che vi si presenta a casa, buttate quelle mail in cestino, eliminatele direttamente, non guardatele. Orca, ho eliminato una mail che forse non dovevo. Non c'è problema, se era una mail importante, chiamate la banca e ve la rispedisce. O addirittura recatevi in banca e vi daranno quel servizio che, invece di farlo via mail, lo fate direttamente col consulente allo sportello. Quindi non eseguite nulla a casa di queste cose.
Passiamo invece al vishing, che è la truffa telefonica. Ecco, come funziona?
Ecco, innanzitutto la parola vishing mi fa venire in mente qualcosa di viscido. Ecco, nel momento in cui qualcuno al telefono capite che è viscido, che attraverso domande subdole cerca di reperire informazioni, e quindi potrebbe essere anche la telefonata, Banalmente potrebbe essere una telefonata, vado dalla più semplice, senza andare in ambito finanziario. Ricevo una telefonata sul cellulare che mi dice: guarda, ho visto le luci della cucina accese, ma come mai? Ecco, se io rispondo: no, guardate, non sono a casa, potrebbe essere qualcuno intenzionato a entrare in casa mia. Quindi non andate a rispondere a nulla. Oppure potrebbe essere la telefonata: ma ho visto, sono l'addetto della banca, ho visto dei movimenti sul suo conto bancario, che lei ha speso il denaro, ha utilizzato il suo denaro al supermercato di Saronno. Oh, è vero, io vado, mi tengono d'occhio. Ah, questo allora è un vero addetto della banca. No, attenzione, magari hanno solamente visto che è andato al supermercato a Saronno. A quel punto voi vi fidate di quella persona, perché credete che sia un addetto alla banca, siccome conosce dove andate a fare la spesa, dice: questo deve essere per forza addetto alla banca, visto che col banco ma spendo lì. Certo. No, riattaccate e dite: guardi, fate anche i furbi, lo fanno loro, fatelo anche voi. Ho un imprevisto, la richiamo io tra 10 minuti. A quel punto vi dirà: richiami questo numero. No, guardi, io richiamo il numero della banca, perché tanto lì la trovo, è la mia banca.
Certo, poi l'ultima evoluzione delle truffe che viaggiano via internet, via online, è lo smishing. Ecco, in cosa consiste?
Allora, lo smishing è la truffa che gira via SMS. Smishing deriva proprio da lì, SM, short message. Perché arriva via SMS? Perché sempre di più, abbiamo detto, gli strumenti tecnologici ci permettono di accedere ai servizi bancari. E qual è stata la prima tecnica per avvisare l'utente che ha avuto accesso a uno strumento, che ha avuto accesso al suo conto corrente tramite uno strumento tecnologico? L'SMS. Bello. Accedo al mio conto corrente online, mi arriva un SMS che mi avvisa, in modo tale che se dovesse arrivare un SMS che mi avvisa che ho fatto l'accesso allo strumento tecnologico e non sono stato io, mi accorgo subito. Peccato che hanno capito questa cosa e la sfruttano per mandare SMS falsi, per dire: guarda che qualcuno ha avuto accesso al tuo conto corrente, collegati qui e resetta la password. No, anche lì contattate la vostra banca. Volete resettare la password? Fatelo con l'addetto della banca. Non fatelo attraverso gli SMS che vi arrivano. Gli SMS che arrivano veramente dalla banca non vi chiederanno mai, così come le mail e come le persone che vengono a casa, non vi chiederanno mai né di consegnare denaro, non vi chiederanno mai la vostra password e non vi chiederanno mai di resettare la password.
Non esistono solo le frodi, diciamo così, esterne, quelle di cui abbiamo parlato adesso, ma può esistere una forma, diciamo così, magari meno viscida, meno evidente, che è quella del consulente al quale uno si rivolge e gli viene data e offerta un'informazione fuorviante, sbagliata, un cattivo consiglio. Anche questa è una formula di frode bancaria, e come la si riconosce e come ci si può difendere?
Ecco, questa è una formula ancora più subdola e, permettetemi, anche più bruttina, perché un consulente che nel suo lavoro va a ingannare le persone è peggiore delle prime. Magari conseguenze meno economiche, meno impattanti, ma è più brutta. Allora, come difendersi? Innanzitutto verificate e fate nascere un rapporto di fiducia con il vostro consulente. Fate nascere. Al centro di quello che vi consiglia il consulente non deve esserci solamente l'aspetto economico, quindi il rendimento. Non fidatevi dei rendimenti alti, ma devono esserci le vostre esigenze. Fate le domande perché le vostre esigenze vengono soddisfatte.
Bene, allora io ringrazio intanto Simone Saltarel per queste risposte. Oggi abbiamo provato a spiegare con parole semplici come aprire e gestire un conto corrente, abbiamo anche identificato le forme di frodi bancarie più diffuse, suggerito le eventuali contromosse. Nella prossima puntata noi invece parleremo di assicurazioni, chi, che cosa e perché proteggere. Quindi, nel salutarvi augurandovi buona giornata, Marco Biscella,
Simone Saltarel,
vi danno appuntamento a venerdì 9 febbraio, sempre alle 10:29, per trascorrere con noi una mezz'ora in buone mani.
Arrivederci.